potrebbe andare tutti allo zoo comunale. Vengo anch'io, no tu no, per vedere come stanno le bestie feroci e gridare aiuto, aiuto, è scappato il leone, e vedere di nascosto l'effetto che fa. E vengo anch'io, no tu no, vengo anch'io, no tu no, ma perché, perché no? Potrebbe andare tutti quanti alla che primavera, vengo anch'io, no tu no, con la bella sotto braccio a parlare d'amore e scoprire che va sempre a finire che piove e vedere di nascosto l'effetto che fa. Vengo anch'io, no tu no, e vengo anch'io, vengo anch'io, ma perché, perché no? Potrebbe andare tutti quanti al tuo funerale, vengo anch'io, no tu no, per vedere se la gente poi piange davvero e scoprire che invece battono anche le suore e vedere di nascosto l'effetto che fa. E vengo anch'io, no tu no, vengo anch'io, vengo anch'io, ma perché, perché no? Potrebbe poi sperare tutti in un mondo migliore, vengo anch'io, no tu no, dove ognuno sia già pronto a tagliarti una mano, un bel mondo sol con l'odio ma senza l'amore, e vedere di nascosto l'effetto che fa. E vengo anch'io, vengo anch'io, vengo anch'io, no tu no, ma perché, perché no?
Allora, buongiorno, eccoci alla trasmissione della domenica, vengo anch'io, sulle frequenze di Radio Onda Rossa 87.9. I primi cose che noi facciamo, diamo subito i numeri, così tanto per come si fa con l'estrazione, insomma, i numeri che per noi sono la sopravvivenza. E il numero di sottoscrizione che è lo 06. No, scusate, il numero di sottoscrizione del conto corrente postale che è il 61 80 40 01.
Sì.
E intestato a Radio Onda Rossa, via De Vosci 56 00185, Roma. E oppure attraverso la sottoscrizione online, entrando nel sito della radio www.ondarossa.info, cliccare la voce richiamo sostieni, e lì ci sono modalità per poter sottoscrivere anche online. Un numero che noi speriamo che gli ascoltatori lo utilizzino pure rapidamente, perché questa trasmissione può funzionare, può prendere interesse se si apre pure un confronto, un dibattito con gli ascoltatori. Però è il numero che va utilizzato, è lo 06 49 17 50. Oggi non lo so, avremmo continuato a parlare anche di altro, per dire la verità. Avremmo voluto approfondire, lo faremo ulteriormente, l'iniziativa e la questione dei curdi, in quanto domenica e sabato prossimo c'è una manifestazione nazionale che i curdi la stanno preparando abbastanza attivamente, ed è molto importante la riuscita, la partecipazione soprattutto dei, diciamo, i movimenti, le aree sociali che bene o male dietro sto terreno si spendono, fanno iniziative e che hanno fatto anche le carovane di solidarietà, no? Le staffette per aiutare i curdi che combattevano a Kobane. E cercheremo pure su quello, ne parleremo verso, diciamo, nella seconda parte. Noi oggi volemo cominciare subito per dei fatti gravissimi. Il primo: un lavoratore egiziano è stato assassinato da un camion che gli è passato sopra mentre sostenevano un picchetto davanti alla fabbrica di logistica dove lavoravano. C'erano state delle trattative, le trattative non andavano come loro speravano i lavoratori. Di notte, di sera, si sono radunati, hanno cominciato, hanno proclamato lo sciopero, hanno cominciato a piazzarsi, a fare il picchetto, a non far muovere i camion. Il padrone della fabbrica ha istigato i camionisti a mettersi in moto, a impedire che questi, gli ha detto proprio direttamente: stiratele come una camicia. Poi tutto questo si vede, ci sono video, foto, insomma si dimostra chiaramente tutto questo, e la Procura della Repubblica questo omicidio cerca di archiviarlo come incidente stradale. È un fatto di una gravità inaudita, che si ritorna veramente all'inizio del Novecento, dove i padroni vengono protetti da polizia e giudici, e i lavoratori che sono in balia a ogni vessazione. Un omicidio bello e buono. Le risposte sono state subito immediate, da ovunque ci sono state iniziative, presidi, picchetti. C'è stata ieri una grande manifestazione a sostegno, a ricordo di questo lavoratore. E ovviamente se ne guardano bene, e i giornali a parlarne, a ricordare, a fare questo. Ricordo solo un fatto, che quest'estate, qualche mese fa, insomma un mese fa, due mesi fa, a Ventimiglia c'erano delle iniziative a sostegno dei non border, a favore dei lavoratori migranti che, diciamo, che vogliono attraversare il confine perché vogliono raggiungere le proprie famiglie, che stanno qui in Francia, qui in Inghilterra, qui in altri posti, la vengono bloccati là. C'erano delle iniziative, come ci sono sempre tutti i giorni, a sostegno di questi. Allontano da queste realtà, che cioè dalle manifestazioni, lontano, proprio non c'entrava niente, un poliziotto muore d'infarto perché magari non si curava il colesterolo, magari se pippava pure, che ne so, di qualche sostanza per mantenere le energie, muore fuori dagli incontri. La stampa e anche i giudici hanno cercato di accollare quello morte naturale d'infarto ai manifestanti. Qui che c'è un'istigazione diretta su questo omicidio, in cui i video dimostrano queste cose, l'autista è stato fermato solamente per levarlo dalle mani dei lavoratori che volevano linciare, e dalla polizia, perciò la polizia era presente, ha visto tutto, e il procuratore della Repubblica dice un incidente stradale. Insomma, su questa cosa cercheremo un contatto, ci faremo raccontare intanto pure come è andata ieri una manifestazione partecipata con 5-6 mila persone che ha girato per l'estate di Piacenza, anche se hanno cercato di mettere paura ai commercianti: chiudete, sbarrate i negozi, proteggete, per come se arrivano i lanzichenecchi, ma arrivavano e giravano lavoratori che volevano urlare la propria rabbia. In tutti i modi ne sentiremo parlare di questo. Poi vorremmo poi abbinare a questa situazione, che non è grave, ieri 3 morti sul lavoro, ma non è un'eccezione, perché siamo arrivati a circa 600 morti e siamo a settembre, e normalmente quello che è avvenuto ieri è nella normalità, perché ieri ne hanno parlato, perché sono incidenti eclatanti che non puoi nascondere, perché un ragazzo di 25 anni, la quarta vittima da quando è commissariato,
L'Ilva
di Taranto, muore schiacciato da un rullo al quale stava facendo la manutenzione per conto di una ditta in subappalto,
la ditta Still,
e muore perché avrebbero dovuto aspettare una mezz'oretta, perché come prassi quando si fanno sti lavori ci vuole una gru che imbraca questo rullo, insomma, per tenerlo fermo, e poi si può cominciare i lavori di pulizia del rullo, del rullo. Invece è stato sollecitato a salire a lavorare, questo rullo si è mosso e l'ha fatto schiacciare tra il rullo e il nastro trasportatore. E questo voi lo chiamate incidente sul lavoro o l'istigazione all'omicidio? L'altro, un operaio entra dell'ATAC, entra per fare delle manutenzioni, degli interventi in una cabina elettrica, e come prassi, come sicurezza sul lavoro, quando si entra dentro queste cose non si deve essere mai soli, da solo, è rimasto lì fulminato, l'hanno trovato perché così hanno aperto sta cabina e ci hanno trovato questo operaio 35 anni fulminato, morto dentro questa cabina. E dentro questa situazione, che lo chiamiamo ancora morte bianche, incidente, o c'è una premeditazione, perché per correre dietro a profitto c'è questo. Il terzo mi sembra che verso il Vicentino, nella zona del nord, un agricoltore rimane schiacciato sotto una fresa, perché qua si corre, lavora in questo modo. Ma queste cose che stiamo raccontando oggi sono quasi tutti i giorni, perché poi non te dicono quanti, no? Non è che poi se cade uno da un'impalcatura diventa la notizia, perché ormai ci sono abituati della normalità. Poi nascondono i morti. Ecco, poi vi lascio la parola a Serafino, in attesa che io cerco di contattare Raid, che ci darà un po' un'informazione, che si trova lì a Piacenza, che sta seguendo la vertenza. C'è stato quest'estate, due treni si scontrano frontalmente lì a Barletta, tutti ce lo ricordiamo, no? È stato un disastro immane. Beh, ci sono stati molti morti e molti feriti, e quello non viene registrato come morti sul lavoro, ma viene registrato come incidente ferroviario, come vogliono far passare incidente stradale lo schiacciamento dell'operaio che faceva il picchetto alla logistica, alla GLS, come si chiama, non mi ricordo
GLS.
È la sigla. Allora, infatti, beh, lì c'erano stati tanti morti, e quello era un incidente sul lavoro, sono morti due ferrovieri, perché qualche cosa non ha funzionato nella sicurezza, e tutti quegli altri morti che viaggiavano non sono morti per il lavoro, stavano sempre per il cuore, per risparmiare, per l'economia. E così succede, come quando avvengono gli incidenti sull'autostrada di questi camionisti che non si fermano mai e provocano stragi, vanno addosso le macchine che camminano per conto loro. E se noi andiamo a vedere i morti per causa dello sfruttamento, della velocità, di corri, 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 sono non i 600 che ci dice l'INAIL.
E poi Ettore, questi sono i morti.
Sono migliaia.
Quelli che dici tu sono i morti così, con un brutto vocabolo, diretti, immediati, poi tutti quelli indiretti, non immediati, a causa dello sfruttamento, delle cattive condizioni di salute all'interno delle fabbriche e dei posti di lavoro, che muoiono per malattia conseguenti proprio al tipo di lavoro che hanno fatto. Insomma, quindi qui andiamo nell'ordine delle decine di migliaia, ma insomma ricordavi un operaio schiacciato da un rullo all'Ilva, un altro folgorato in un deposito dell'ADAC a Roma, la morte, l'assassinio di Abdel Salam a Piacenza. Certo, nell'arco di poche ore si sono verificate tre morti, come dicevi tu, tre episodi eclatanti sul quale non è stato possibile far calare il silenzio, però ricordiamo questo, che la media dei morti ogni anno è pari a circa 1000 decessi, quindi una media, diciamo, di 3 morti al giorno sul lavoro. Quando il presidente Mattarella dice ogni morte sul lavoro costituisce una ferita per l'Italia e una perdita irreparabile per l'intera società, qui di ferite per l'Italia, di morti irreparabili, ce ne sono almeno 1000 l'anno. E questa è, diciamo, verifica, manifesta.
Allora Serafino, noi sicuramente ci avremo più tempo
benissimo, per, sì, abbiamo
di approfondire questa materia, però avendo già in linea Riad, scusa la pronuncia, diccelo tu il nome esatto, che Riad, sta Riad. Seguendo la vertenza lì a Piacenza, che sta seguendo dall'inizio tutta l'evoluzione, se ci racconti anche come è andata la manifestazione, che so molto partecipata ieri per le vie di Piacenza. Pronto? Beh, ci senti?
Sì. Intanto buongiorno a tutti. Sì, dall'inizio stavamo sul posto. Arriviamo intanto così per far capire meglio, no, le cose a chi ci ascolta adesso. Abbiamo indetto un'assemblea in azienda riguardante, diciamo, i 13 precari, che c'era un accordo di stabilizzazione siglato il 31 maggio con l'azienda. Ovviamente per l'azienda i 13 fuori non potevano entrare, quindi l'assemblea si è svolta fuori dai cancelli regolari. L'assemblea ha deciso di indire uno sciopero, perché abbiamo valutato che l'azienda non rispetterà praticamente gli impegni. E durante lo sciopero si è combinata una trattativa. E l'assemblea ha già decretato che se la trattativa va male si procede con i blocchi, e quindi praticamente a una certa abbiamo capito che la strada era chiusa e la trattativa sta andando verso nulla di fatto. Abbiamo praticamente mandato i messaggi per iniziare i blocchi, e in quel momento è successo il fatto. Certo, è stata una nottata triste, ma una nottata piena di rabbia, e c'era anche tanta coscienza che quello che è successo è una cosa molto grave in questo paese. Siamo arrivati a ieri a una manifestazione grande per una città piccola, molto partecipata, molto colorata. Non c'erano solo i lavoratori della logistica, c'erano un sacco di lavoratori di varie categorie e settori. Abbiamo attraversato la città, certo la mattina di ieri ci sono stati incontri con tutta l'autorità per garantire, no, sicurezza, tutti il pippone, scusate la parola, di questo mondo. Noi abbiamo detto che la manifestazione si terrà, però noi ci siamo rimasti colpiti dall'ordinanza delle associazioni commercianti, che a mezzogiorno la città ha chiuso tutti i negozi, tutti, bar, qualsiasi cosa era chiusa, certo praticamente per spaventare, diciamo, la cittadinanza. C'era una partecipazione molto vasta, è andata benissimo, al di sopra anche delle nostre previsioni. Certo, non c'erano i tempi giusti per fare una cosa molto molto più grande, perché l'abbiamo pensata a giovedì e c'era solo una giornata e mezzo quasi per preparare questa cosa qui. Ringraziamo tutti quelli che hanno aderito all'appello che abbiamo lanciato, e domani ci sarà l'incontro con la GL Est, con i vertici tedeschi della GL Est, che dovrebbero arrivare oggi pomeriggio. Domani alla prefettura ci sarà questo incontro. Certo, se non vengono rispettate le richieste e non viene risolta l'avvertenza, noi abbiamo già annunciato che martedì sarà una giornata di lotta in tutto il territorio italiano davanti ai cancelli, ai magazzini della GLS. Senti, questo praticamente in sintesi la cosa.
Senti Riad, puoi dire ai nostri ascoltatori, puoi ricordare un po' chi era Abdel Salam, questo lavoratore egiziano da tempo qui in Italia con un contratto a tempo indeterminato che si batteva per i diritti dei compagni che diritti non avevano, che erano lavoratori precari? Ricordaci un po', ricorda a tutti un po' la figura di questo compagno.
Abdel Salam intanto è un lavoratore colto, laureato, faceva il professore in Egitto, ha 5 figli, quella professione in Egitto non gli permetteva di mantenerli tutti, ha dovuto immigrare per la famiglia praticamente, ha portato tutta la famiglia qua. Lavora alla GL Est dal 2003, un lavoratore che ha vissuto i tempi dello sfruttamento dei soprusi fino alla sindacalizzazione, una sindacalizzazione conflittuale e di classe, e lui questa cosa qui l'ha assunta come un impegno, e per la quale lui praticamente il 14 notte è morto per i diritti di chi non li ha mai avuti. E questa è la cosa, il punto più, secondo noi, il punto più importante, il punto più anzi cruciale della storia di Abdel Salam, perché questa cosa è un insegnamento grande in questo paese dove pieno di precari, pieno di sfruttamenti in ogni settore, non solo della logistica, guardiamo ma per esempio i braccianti, e lui muore e lascia un messaggio e ci dice non difendete solo i vostri diritti, perché la difesa dei diritti di chi non ce l'ha è quella, è la difesa dei tuoi diritti, perché chi non ha i diritti, mano a mano che diventa una massa più grande, trascinano i diritti verso il basso. Usa, questa è una cosa che veramente, lui poi era sempre protagonista nelle nostre lotte, nei blocchi, in tutta l'Italia, è venuto con noi a Milano, viene con noi a Bologna, noi abbiamo lanciato i video con lui, tiene sempre in prima fila lo striscione, il megafono, e lui, ecco, lui era un attivista, un militante e una persona che praticamente è cosciente di quello che stava facendo. Certo, non ha risparmiato il suo corpo davanti a quel camion, però praticamente ha lasciato un pensiero, ha lasciato un modo di vedere le cose.
E 5 bambini da crescere.
Io adesso sto a 2 metri dal luogo dove sta, è morto lui. Noi siamo ancora in presidio. E guardando così, quel pensiero è ancora vivo. Vivo con tutti questi lavoratori che adesso continuano a presidiare e a picchettare questa azienda, che dal momento in cui è successo il fatto non ha più aperto cancelli e magazzini.
Senti, una cosa così, che io mi sembra una cosa minima che bisogna pretendere, no? È stato fermato l'autista, giusto perché lo doveva proteggere dalla rabbia dei lavoratori che lo volevano linciare. In quel momento io penso che
non
è manco vero questo. Vabbè, questo per lei.
Non è vero manco questo, perché la polizia era presente, era a 15-20 metri.
E l'istigazione all'omicidio fatto dal padrone della GLS, sarebbe il caso di pretendere e chiedere che viene inquisito da questo come istigazione all'omicidio? Perché è il minimo che si bisogna pretendere per avere una minima parziale giustizia.
Guarda, intanto noi stiamo lottando per avere una giustizia completa. Non ho capito perché i ricchi, i padroni, quando chiedono completo e di più, e noi poveri disgraziati dobbiamo chiedere almeno la parziale. C'è un'esplicazione a forzare praticamente il blocco, perché era appena iniziato, lui aveva il megafono, c'erano le foto che vedete quando lui è caduto, il megafono era accanto a lui, e quello praticamente gli diceva vai, che ecco adesso stanno bloccando, vai, così. Questa è la cosa. Se avete visto il video del fatto, no? E quando uscivano due, era uno autista e l'altro era preposto a aziendale, poi alla fine praticamente l'inquadramento della telecamera non li fa vedere, ma i lavoratori stavano dall'altra parte, quindi vedevano la consegna della bolla, e quello che sbatte gli diceva vai avanti. C'è una responsabilità politica e morale della GLS che ne deve assumere tutta la sua responsabilità, non quella parziale, tutta la sua responsabilità, che a partire dalle condizioni che si creano. Ieri ci hanno lanciato un messaggio attraverso il loro legale che loro non sapevano gli accordi presi, gli accordi non mantenuti dai loro fornitori. Vabbè, noi domani quando li incontreremo diremo che voi i soldi del profitto li sapete contare, li sapete quanto, e così. Vabbè, sì, ma da oggi in poi dovete sapere ogni minima questione là. Ogni minimo. Quindi secondo noi c'è la piena responsabilità politica e morale della GLS, e ne deve assumere in maniera piena, manco parziale.
Reid, c'è pure il fatto che questo episodio, l'ultimo, con questo dramma, con l'uccisione del lavoratore, ma già in molti altri picchetti, questi tentativi che non hanno portato alla morte dei lavoratori, ma molti sono stati feriti. Qui a Roma è successo una cosa simile, qualcuno è finito all'ospedale, qualcuno ha perso la vista di un occhio, insomma, voglio dire, ci sono stati già queste forzature che i padroni di queste logistiche, questi magazzini, istigano poi altri lavoratori a forzare il picchetto, a cercare di sostituire la manodopera. Insomma, queste provocazioni assolutamente non consentite neanche non solo dalla morale, dalle norme che ancora vigono in questo paese, eppure succedono e nessuno paga per queste cose. L'unico a pagare sono i lavoratori.
Ma noi a Milano a marzo lo stesso abbiamo fatto un blocco, abbiamo lanciato il video, che alla fine del video si vede un dirigente di alto spicco, credo che responsabile nazionale GLS, no? Che praticamente prendeva una gomma di una macchina che noi l'abbiamo messi per strada, no? E l'ha lanciata, ha mandato un lavoratore all'ospedale a Milano. quindi c'è ragione, ma questo quando noi diciamo che il conflitto di classi in questi anni, no, si sta facendo dall'alto, ma in tutti i sensi, con accompagnati dalle norme che praticamente questi ultimi governi hanno dato in mano a favore, diciamo, al padrone, e il padrone praticamente non molla, cioè tocca oggi alla classe operaia praticamente controinvertire diciamo questa tendenza, perché i lavoratori della logistica quando scendono in campo ogni virgola che si sposta sono milioni di euro all'anno per questi padroni, perché voi sapete una cosa, che il vero guadagno della logistica è sui lavoratori. Certo. Sui lavoratori, perché è un settore non delocalizzabile, perché Marchionne può andare in America, può andare anche sulla Luna, ma per vendere la macchina deve utilizzare la logistica, e quindi il settore della logistica ha portato
il profitto viene fatto sull'abbassamento dei salari.
Sì, ma anche l'uso delle cooperative, no? Una volta, no, negli anni 60 si pensava che la cooperativa sottrae dai padroni, diciamo, il costo del lavoro, e quindi il padrone non deve guadagnare sulla persona, ma sul prodotto che fa. Oggi praticamente è il contrario, cioè oggi le false cooperative sono al di là dei padroni e delle società capitalistiche, praticamente, perché un costo di un lavoratore di un quinto livello anno, no? E sono 30.000 euro all'anno, la cooperativa lo prende a 20.000 euro, vedo? E quei margini là il padrone ne prende 5 e la cooperativa ne prende 5, quindi è sul lavoratore che si guadagna. E quindi noi abbiamo venerdì abbiamo forzato lì al Ministero, e l'USB ha incontrato il Ministro Poletti, e lui diceva che bisogna aumentare l'ispettorato, dire un numero degli ispettori di lavoro. Noi gli abbiamo detto no, bisogna invertire, perché lo sfruttamento non è un comportamento caratteriale, sono anche norme, perché il Jobs Act e tutte le norme di questi ultimi anni, quando rendono fragile, ricattabile, sfruttabile il lavoratore, e quello è sfruttamento. Quindi praticamente bisogna inventire la tendenza, bisogna cancellare tutti questi provvedimenti. Tra l'altro un anno fa hanno depenalizzato la mancata contribuzione, è diventato un reato amministrativo. Certo, tutte queste norme, no, favoriscono lo sfruttamento, perché sono assolti per legge, e quindi anche la responsabilità politica e morale del governo Renzi, di tutti quei governi, i sindacati complici che hanno permesso a queste norme di esistere e di cancellare i diritti conquistati con il sangue. L'ultimo morto risale a 40 anni fa in Italia, e quindi tutta questa gente, anche loro hanno anche loro la responsabilità politica o morale dentro questa vicenda.
E a proposito di questo, di politica e di morale, in questi giorni, da ieri c'è questa melassa di ricordare Ciampi, grande servitore dello Stato. Questo personaggio è l'autore che ha cominciato il meccanismo, a parte la cancellazione della scala mobile totale, a parte tutto, ha fatto i famosi accordi di luglio in cui ha deregolamentato totalmente i rapporti di lavoro e delle relazioni sindacali attraverso la concertazione. Diciamo che questo ha messo via alla frana arrivare alle leggi attuali di oggi, che hanno creato un popolo di i sfruttati attraverso forme più diverse possibili. Ormai i lavoratori sono un popolo di voucher, vengono pagati coi voucher, vengono eliminati ogni diritto, il frazionamento totale dei lavori attraverso appalti, subappalti, perché quello che è successo all'Ilva è lo stesso meccanismo. Noi vorremmo sapere anche che quando si parla di responsabilità morali, diamogli tutto, non diamogli solo i meriti, che chi lo sta osannando e quelli che vorrebbero affossare ancora di più questo, il mondo del lavoro.
No, no, ma c'è, guarda, questo pienamente condivisibile. Certo, il 14 notte rappresenta la sintesi, non per simboleggiare banalmente l'accaduto, no, no, rappresenta la sintesi, no, di tutto quello che è successo negli ultimi 20-25 anni, a 30 anni. Questa, sì, a partire dall'abbattimento della scala mobile, a partire dall'inizio del smantellamento della previdenza sociale, passare dal retributivo al contributivo, tutte queste norme, a partire anche dall'articolo 8 della finanziaria Berlusconi 2011, no? Che praticamente permette a un sindacato, no? Di prendere in deroga, no? Accordi, no? Che va in deroga il contratto nazionale in norme dello Stato, tutta una serie. Poi dopodiché Fornero, non lo so, prima della Fornero, non mi viene adesso in mente il nome, poi dopo Jobs Act, tutta questa cosa qui non è che sono fatti, l'hanno fatti personaggi e partiti, cioè praticamente Ciampi, Dini sulla previdenza, ma tanti, tutti questo,
sì, sì, no,
questo
non sono
vecchio
caduti
che si rinnova,
e diciamolo, CGL, CISL, Willi, con i vari segretari che si sono succeduti, sono complici
di questa triade che praticamente ha permesso praticamente che tutto questo in pochi anni così, anzi, dicevano ai lavoratori che ogni pretesa di avanzamento in questo momento, in questo paese, è utopia, e si sono scordati che negli anni 70, quando c'era un vero movimento di lotta operaia e di lavoratori, no? Erano i padroni che pensavano che era utopico, no? Arrivare un giorno a un Jobs Act. Quindi questi sindacati sono complici, hanno una complicità morale.
Raiti, negli anni 70 c'era il muro di protezione, non quelli che mettono oggi i muri di sbarramento. C'era un muro, certo, in una, certo, parte, certo, d'Europa, a quale consentiva l'unità del conflitto. Oggi stanno, certo, facendo i muri per dividere l'unità del conflitto.
E certo, oggi poi spalleggiati praticamente, no? Dall'Europa, cioè l'Europa, questa è un'Europa dei banchieri, dei finanzieri, dei poteri forti, sono quelli che praticamente ordinano la Spagna, hanno ordinato la Francia, ordinano l'Italia, no? Di abbassare i diritti, di cancellare lo Stato sociale. E quindi noi faremo praticamente, no? Una conferenza a stampa prima dello sciopero generale del 21 e la manifestazione nazionale per il no al referendum. E noi come logistica lanceremo questo slogan: doppio no, no allo sfruttamento e no al referendum. Perché tutti noi, anche i migranti, siamo interessati a titolare questa costituzione, perché è una questione basata sul lavoro, una questione che inizia, che questo paese è basato sul lavoro. E quindi, anche se non votiamo, molti di noi non votiamo, ma praticamente proteggere una costituzione che protegge i diritti di tutti. E quindi io credo che l'appello a tutte le forze, no? Conflittuali, antagoniste, così, di riflettere su quello che praticamente può accadere da qui praticamente fino a fine anno, fino al referendum. Cioè, ma questo è un punto importante, perché ragazzi, qui siamo arrivati non a difendere il salario, tra un po' ci dobbiamo difenderci dalla morte, e quindi bisogna dare una risposta chiara, dura, forte,
proporzionale all'offesa, diciamo.
Certo.
Questo. Senti, Raid, una questione. Tu dicevamo qui in questa conversazione di queste normative che sono fatte ad uso e consumo del patronato, normative che riguardano il lavoro, e tra l'altro consentono al patronato, dal punto di vista mio, anche di creare una forte divisione tra i lavoratori, Io adesso non so, gli autisti della logistica di Piacenza fanno parte sempre della GLS, quindi
no, ma sono tutti esternalizzati,
tutte cooperative,
cioè, stiamo parlando però, di 5, 6, 7 fornitori,
però
no?
Qui c'è un'istigazione da parte, diciamo, dei padroni e dei padroncini di creare una divisione, una barriera tra lavoratori e lavoratori. Dal punto di vista tuo, come si può recuperare una situazione di questo tipo?
Allora, noi intanto quella notte abbiamo lavorato fino alla mattina, no, su questo punto qua. È finito che alle 6 del mattino abbiamo fatto colazione insieme, operai e autisti. Tra l'altro, questo blocco, lo possiamo dire in tutta l'Italia, sta riuscendo attraverso quello che abbiamo raggiunto noi insieme agli autisti. Quindi oggi, no, i milioni di euro dentro il magazzino, dentro i cassoni dei camion, no, è anche grazie anche a una collaborazione e una sensibilità degli autisti che hanno sganciato praticamente il trattore, la testa, no? Sono andati a casa e hanno lasciato la merce, no, sopra i camion e sono andati. Ma questo è normale, certo, questa nostra battaglia è una battaglia di classe, no? Dobbiamo invertire questa divisione perché ci hanno diviso, certo, e l'autista ha anche un padrone, il padrone gli deve dire, deve sentire, il padrone maggiore deve obbedire alla GLS perché è quello che ci dà da mangiare, perciò l'autista si sente che il suo salario dipende direttamente dal CLS, dal suo comportamento. Ecco perché si comporta così, si è comportato così. Con l'autista non è un criminale, non è una persona cattiva, no? Noi siamo certi che lui praticamente pensava che alla fine Abdesalam si sarebbe spostato e Abdesalam pensava che quell'autista
si sarebbe fermato
perché noi nei picchetti è questo che succede. Questa volta non è successo. Non è successo, Abdesalam ha tenuto il punto, non si è spaventato e l'autista praticamente fino all'ultimo pensava che praticamente stava davanti a un'altra persona. Questa è la cosa, quindi praticamente la nostra battaglia, la logistica è una battaglia, no? di classe, operai, magazzinieri, chi carica, chi scarica e autisti insieme. Noi abbiamo fatto anche delle assemblee con loro. Loro ci hanno raccontato tutta una serie di cose, un minuto di ritardo ti fanno una multa, quindi praticamente sono anche loro sono sotto botta e sotto attacco ricattabile, perché adesso i piccoli patrocinati quasi stanno scomparendo, sono diminuiti del 37% i piccoli patrocinati, e questi sono i dati del 2016, li andranno a diminuire. Quindi le aziende piccole così vanno a sparire, il pesce grosso in questo paese attraverso le norme, attraverso i diktat dell'Europa praticamente mangeranno tutti. Questa è la cosa, quindi su questa cosa qui l'unione sindacale di base è ferma, e che la battaglia è contro i padroni, non contro un'altra categoria.
Bene, guarda, ti ringraziamo, noi sai... sarebbe quasi una cosa pleonastica la piena solidarietà e sostegno, intanto alla partecipazione al lutto, nel senso, e al sostegno a tutte le lotte che da questa storia andranno avanti. Io ho visto delle reazioni subito, immediate, in varie città d'Italia hanno fatto presidi, picchetti simbolici e via dicendo, cioè è qualcosa che in una certa area di base, diciamo, ha colpito parecchio. Ci auguriamo che, insomma, in qualche modo riusciamo da questo punto triste per ripartire, per trovare quella necessaria unità nel conflitto, a perlomeno non dico nelle strutture, affinché queste cose, insomma, vengano fronteggiate insieme, perché tanto la disperazione è uguale per tutti, nel senso
per
che
tutti. Se mi consentite, in conclusione anche su quello che è la conferenza del procuratore, cioè la velocità, noi siamo qua, lui è partito dal luogo della morte che erano le 5 e un quarto o le 5 e mezza del mattino, dovevo andare all'obitorio per sistemare alcune cose, alle 11 e mezza ha già chiuso e ha detto un incidente così. Questo fa capire a tutti i lavoratori, a tutto il paese, no? Contrariamente a quando, come succede, no? Nella giustizia lunga, mo vediamo, così, no? Fa capire che la controparte ha capito che questo incidente è un incidente molto molto grave e bisogna intabbiarlo subito. Questo vogliamo ricordare, perché i tempi è così, noi siamo rimasti stupefatti dal infatti l'abbiamo chiamato il procuratore Speedy Gonzalez, cioè praticamente ha già sentito tutti i testimoni, c'erano un sacco di gente, ha già sentito. Questa cosa fa capire che la controparte, il governo, il padrone ha capito che questo fatto bisogna insebbiarlo immediatamente, altrimenti diventa un primo focolaio per un allargamento di rabbia e di dissenso in tutto il paese.
Bene, noi è compito nostro rovesciare questa situazione e riportare le cose così come stanno e cercare di sviluppare da sto punto il conflitto. Ti ringraziamo, Riad. Ci sentiamo.
Grazie a voi.
Eventualmente, se ci sono aggiornamenti, noi ti risentiamo per capire come sviluppa la questione.
Grazie, buona giornata.
Ciao.
Grazie.
Allora, mettiamo uno stacco musicale, lo dedichiamo al popolo degli incazzati.
Computer, programming, mathematical, didactical, video games, opera, melodrama.
C'è qualche problema,
è
qui è
una sovrapposizione
al mix che non riesco a trovare, va un pezzo che non riesco a sapere da quale parte.
Senti,
è la fonte, non è dell'automatico, non è
senza nessuna vena di polemica eccessiva, però qualche autorevole leader della FIOM oggi in un'intervista al Manifesto scopre qualcosa che fino adesso sembrava ignota, cioè che le condizioni nei luoghi di lavoro sono diventate drammatiche. Questa qui, la drammaticità della situazione nei luoghi di lavoro, ormai è ultra decennale, ventennale perlomeno. In un anno, lo ricordavi anche tu, sono morti oltre 500 lavoratori e ci viene detto che tutto ciò è inaccettabile. Per noi questo inaccettabilità lo era già da tempo. Ora qui bisogna fare una riflessione, bisogna mettere, diciamo, sotto il fuoco del nostro sguardo, bisogna passare attraverso la lente una serie di questioni. Intanto tutto ciò, la situazione nei posti di lavoro è legata ad alcune questioni sostanziali, ai tagli pressoché totali alla prevenzione, i tagli pressoché totali alla c'è una telefonata?
Sì.
Sì, la prendiamo, pronto?
Pronto, buongiorno.
Buongiorno.
Volevo intervenire su due questioni. Una, la prima sulla questione dei Ciampi, così insomma, ce lo togliamo subito di mezzo. Abbiamo visto sui giornali, insomma, le varie emittenti televisive parlare, insomma, di Ciampi come uno statista, eccetera, eccetera. Quello di Ettore già diceva alcune cose, ma credo che la cosa fondamentale da da ricordare, da non dimenticare di quest'uomo, che negli anni in cui lui fu governatore della Banca d'Italia, in alcuni anni il ministero del tesoro c'era Beniamino Andreatta, in quegli anni insieme a Beniamino Andreatta lui fu l'artefice dei disastri di oggi, cioè fu l'artefice della separazione di Banca Italia dal tesoro, separazione che da allora ha causato il raddoppio del debito pubblico italiano, perché il debito pubblico italiano è aumentato per via degli interessi ingenti che noi paghiamo a banche private, questo disastro l'ha consegnato il nostro statista, è stato l'artefice quel processo che ha consegnato il bilancio dello Stato nelle mani della finanza privata, assolutamente privata. Ma questo è Ciampi, non è nient'altro. Questo per quanto riguarda Ciampi. Per quanto riguarda la questione dei morti del capitale, io allargherei ancora di più la questione, perché sembra che appunto insomma sporadicamente no, questi ci fanno vedere che c'è qualche malcapitato, insomma qualche effetto collaterale, no? qualcuno li chiama anche effetti collaterali, ma se allarghiamo la questione a livello globale, perché secondo me bisogna allargarlo a livello globale e alzare il tiro della comunicazione anche, cioè il capitale a livello globale per varie cause uccide tra i 20 e i 22 milioni di persone all'anno. Le cause sono queste: i morti sul lavoro, le guerre, i danni, le morti per malattie causate da danni ambientali, che sono circa 12 milioni e mezzo a livello mondiale, i morti causati dalle migrazioni forzate, quelle a cui assistiamo insomma, negli ultimi tempi, dovute alle dinamiche di valorizzazione del capitale, i suicidi sul lavoro e per perdita di posti di lavoro. Tutta questa roba qui causa ogni anno 20-22 milioni di morti. È lecito, questa è la mia provocazione, è lecito chiamarlo olocausto del capitale? Vi ringrazio, buona giornata.
Ciao, sono perfettamente d'accordo che bisogna proprio allargare, perché poi come nascondono qui i spiccioli, diciamo, quello che dicevo io all'inizio, all'ingrande così, che cosa sono tutti questi morti dell'emigrazione che morano in mare, no? Sono incidenti causati dallo sfruttamento del capitale, mo per le risorse, mo per la manodopera e per alimentare i profitti. Non a caso dentro questa crisi che tutti, una parte del popolo diciamo proletario sta pagando, però ci sono le persone che diventano sempre più ricchi, qui hanno accumulato l'1%, l'80% delle risorse del pianeta, l'1% di persone, insomma. Se noi non capiamo che dentro questo meccanismo, e questi sono i prezzi che si pagano, questo olocausto, questo massacro annuale che si può stimare su quelle cifre che l'ascoltatore ci diceva, noi su questa cosa volemmo continuare un ragionamento, un confronto anche con gli ascoltatori, perché non è possibile solamente arrabbiarsi e così, ma bisogna trovare pure le forme di come dare una risposta proporzionale all'offesa che ci stanno facendo. Cioè Di Ciampi ha ricordato il discorso della privatizzazione della Banca d'Italia, io avevo ricordato quello che ha fatto successivo, non a caso questi che lo esaltano, lo commemorano, lo vogliono far passare per chissà che cosa sia, sono quelli che poi ancora continuano a portare avanti questa politica di vessazione del lavoro, no? Questa cosa, senza considerare che io gli do un'altra responsabilità morale che si porterà appresso, è quella di avere esaltato i nazionalismi con la patria, il tricolore, la sfilata delle forze armate il 2 giugno. Insomma, questo è un nazionalista, dice, ha fatto tante cose. E l'altra cosa, mentre lui pensava come tagliare la scala mobile e altre cose, aveva maturato una piccola pensioncina di circa 60.000 euro al mese, no, all'anno, 60.000 euro al mese, perché sommava tutta una serie di situazioni e arrivava a questa somma, che adesso magari gli toccherà la reversibilità alla vedova, no? E nel frattempo c'è la gente che non sa come mette qualcosa sul tavolo, non arrivare alla fine del mese, che già quasi chi non arriva alla fine del mese già è un privilegiato, perché ormai c'è la gente che non sa come cominciare la giornata, perché ci hanno ridotto a questo punto. Noi dovremmo scatenare questo malessere e non lasciarlo al populismo di destra dei Salvini e dei Meloni e compagni. Dobbiamo cercare di aggregare questa rabbia e indirizzarla verso il vero nemico, che è il capitale, che è il padrone, che è la cosa. Noi dobbiamo cominciare a riprendere, sono i padroni, no i datori di lavoro. Sono padroni che fanno le cose per i loro interessi, per i loro profitti, e quando non sei più utilizzabile ti prendono e ti scaricano. Noi su questa cosa,
Ettore, una brevissima diciamo parentesi sulla figura di Ciampi. Si sono le trasmissioni di Radio Onda Rossa nei giorni scorsi, in maniera molto mirabile, si sono soffermate mettendo in luce, soprattutto in luce, i dati positivi che questo personaggio ha messo in campo, ma soprattutto, diciamo, tutta una serie di negatività. Io non mi voglio soffermare tanto su questa figura, voglio puntualizzare una cosa. Ciampi divenne governatore da direttore generale della Banca d'Italia, da funzionario, chiamiamo così, abbastanza ossequioso a determinate direttive, quando sorge il conflitto, come ricordava l'ascoltatore, tra Tesoro e Banca d'Italia, massimamente tra Andreotti e Baffi. Baffi viene costretto, il governatore, alle dimissioni, Sarcinelli viene addirittura arrestato. Allora cosa succede? Da direttore generale Baffi, proprio perché allora soleva così, la Banca d'Italia voleva che il governatore fosse preso dal proprio interno, Ciampi divenne governatore, e divenne un governatore ossequioso rispetto a quelle che erano poi le politiche che ricordava anche l'ascoltatore. Insomma, si adegua, va dentro quel canale, non mostra più come fece Baffi, pur lui con tutta una serie di critiche imputabili, però puntò i piedi di fronte a determinate, diciamo, a determinate prese di posizione degli apparati politici di allora. Baffi era Ciampi diventa una persona ossequiosa e poi fa, diciamo, il percorso che fa. Ma chiusa sta parentesi, torniamo, diciamo, alla questione che con la quale abbiamo aperto la trasmissione.
Io a Serafino dico, sì, poi ci ritorniamo, intanto abbiamo un'altra corrispondenza.
No, sulla questione di Ciampi chiudiamo, perché
no, insomma, che poi vediamo,
perché ci sarebbe da fare,
perché la deregolamentazione che stiamo a parlare oggi, il Job Act, la cosa si deregolamenta. Noi abbiamo in collegamento Sergio Bellavita, ha avuto una storia in CGL, adesso è uscito per dissenso anche dalla CGL, è passato a fare attività in un'altra organizzazione, proprio l'USB, e noi questo gli diciamo, dato che ha seguito molto tutta la questione della deregolamentazione del lavoro, del Job Act, queste cose che stanno succedendo, da la questione di Piacenza, alle morte dell'Ilva, alle morti sul lavoro che incrementano sempre di più, quanto influenza il Job Act? Cosa sta, quali risultati sta a portare il Job Act?
Sono in onda?
Sì, sei in onda, poi...
Ciao, buongiorno a tutti e a tutte. Non... Ma guarda, influiscono tantissimo. Il Jobs Act è l'ultimo dei provvedimenti in ordine di tempo, ma come avete detto giustamente voi, c'è una lunga, lunghissima storia di attacco alle condizioni di lavoro. Nei fatti il lavoro è diventata la variabile dipendente dell'impresa, sono saltate tutte le regolamentazioni. Io lo dico esplicitamente, i morti sul lavoro sono morti dell'Italia di Renzi, di Marchionne, cioè di chi sta imponendo un modello che falcidia diritti, che falcidia salari, che falcidia vite umane, perché questa è la sostanza. Il Giacomo, che è morto ieri all'Ilva, è stato ucciso all'Ilva, è l'ultima vittima di quello stabilimento interna, perché poi ci sono tutte quelle esterne, ed è una vittima di Stato, un omicidio di Stato, questo, c'è poco da girarci intorno. E su questo penso che una riflessione tutti dovremmo farla rispetto a questo stabilimento che ormai semina solo morte, senza dare più nulla a quella città. Lo dico perché bisogna evidentemente anche tenere in considerazione la possibilità che quello stabilimento possa essere chiuso, ormai come una possibilità concreta, visto lo stato di abbandono anche in cui versano gli impianti, soprattutto dopo il commissariamento dell'Ilva, per cui rischia che molti lavoratori percepiscano addirittura come la proprietà Riva fosse stata più lungimirante, passatemi il termine, rispetto alla proprietà dello Stato attuale, perché è commissariata questa azienda. Quindi sì, i processi sono dei processi legislativi, sociali, che vogliono e che stanno facendo, purtroppo sono passati in larga misura, sono già passati. Oggi la guerra tra lavoratori è passata, purtroppo ci sono moltissime aziende dove c'è uno scontro anche tra lavoratori, diciamo, dell'azienda madre con le imprese in appalto, che fanno lotte sempre più dure per difendere le condizioni, perché si ritrovano nella gerarchia dello sfruttamento per una posizione molto pesante. E lo scontro è passato, e quello che bisogna fare come forze di classe è quello di tentare di unificare le lotte e tenere insieme interessi che all'apparenza sembrano persino diversi e che qualcuno vuole mettere in contrapposizione, ma che evidentemente noi sappiamo non essere in contrapposizione. Voglio dire un'altra cosa con chiarezza: CGIL e CISL periodicamente fanno scioperi.
Un vergognoso sciopero di un'ora per mercoledì per queste morte sul lavoro, vergognoso. Una volta, quando moriva un operaio, non solo si fermavano i lavoratori, ma ci andavano ai funerali in massa con le bandiere.
Certo.
Adesso certo, fanno certo. I funerali alla Chitichella e quasi danno un falli manco vedere.
È stata straordinaria per intensità, per la rabbia, la determinazione, per la volontà di quei lavoratori, di chi c'era, di continuare quella lotta, di dare giustizia a Bersalam. Ma dobbiamo dirci anche con chiarezza che mancavano tanti a quella manifestazione, questo va detto. Mancavano tanti perché in questa fase di estrema passività sociale, pure tante realtà che si dicono impegnate sul terreno dei diritti, sul terreno del contrasto alle politiche dell'austerità, poi quando materialmente si tratta di mobilitarsi, diciamo, stanno più a vedere forse l'organizzazione di appartenenza. Se penso alla città di Piacenza, è una città che ha subito la manifestazione di ieri, questa è la verità, l'ha subita, abbiamo visto pochissimi negozi aperti che hanno sfidato l'ordinanza di chiusura, abbiamo visto pochissimi cittadini piacentini unirsi, non abbiamo visto nessuna delle forze politiche e sociali tradizionali, anche qui mettendo le virgolette, quindi una manifestazione che avrebbe dovuto essere, diciamo, 100 volte quella che era, per poter dire che una cosa del genere sul lavoro non può accadere, per aprire una riflessione, per aprire le battaglie in senso contrario, le battaglie della riconquista di un sistema di diritti e tutele che non c'è più. Ma dicevo, perché lo sciopero dell'ipocrisia sulla sicurezza? Perché oltre alla legislazione, oltre ai processi sociali, qui c'è una responsabilità anche di chi, diciamo, ha i numeri più alti nella rappresentanza del mondo del lavoro, che ha accompagnato questi processi, che collabora con questi processi, che è complice di questi processi, perché anche qui non è solo quando chiudono un occhio o due sulle false cooperative, quando si fanno accordi con le imprese madri e si lasciano fuori i lavoratori delle cooperative, non è solo quando appunto diciamo si mettono in campo politiche che dividono i lavoratori. Qui c'è anche, è stato assunto un modello, quello di Marchionne, diciamo di Pomigliano 2010, che poi tutto il mondo del lavoro ha assunto. Non è stato imposto con una battaglia padronale che ha sconfitto le forze del movimento operaio, è tutt'altro che è andata così. Ci sono stati accordi sindacali che hanno recepito il modello derogatorio, per cui il contratto nazionale si può applicare o non si può applicare, si può applicare in parte, si può contrattare peggioramenti sugli orari, sui salari, su tutto. C'è un processo di spoliazione continua di cui sono responsabili i CGIL e CISL, e questo processo di spoliazione sui salari, sulle condizioni di lavoro, sulla sicurezza del lavoro, è evidente che porta al peggioramento continuo delle condizioni di lavoro, è evidente che porterà sempre più morti al lavoro, bisogna saperlo, saranno sempre di più quelli che vengono dichiarati. Guardate,
e quelli che vengono nascosti come incidenti stradali,
quelli che vengono nascosti ovviamente appunto nessuno di noi è in grado di poterli contabilizzare, perché ce ne sono tantissimi che vengono nascosti. È inquietante il fatto che negli stabilimenti Fiat ci sia il tabellone con zero infortuni da anni, perché i lavoratori non dichiarano più l'infortunio, vengono accompagnati dal capo e il capo gli dice: guarda, è meglio prendi la malattia, fai pure tutta la malattia che vuoi, perché non bisogna dichiarare l'infortunio. Questo è diventato questo
Sergio,
paese.
Sergio,
sì,
ma
sì.
La cosa insopportabile per me e per noi è questa qui, sentire dei noti leader che ti dicono che questa situazione è inaccettabile e che bisogna cambiare subito le leggi sbagliate. Ma perché si è consentito di fare leggi sbagliate?
Appunto,
perché?
Appunto,
capito?
Appunto. Guarda, uno dei motivi della rottura in FIOM, della rottura con Landini, è stato esattamente le mobilitazioni contro i provvedimenti del governo Monti. All'epoca, nell'estate, ci fu la lettera di Trichet e Draghi, che dava le indicazioni in 10-11 punti, adesso non ricordo il numero, sul come finire questa restaurazione e porre l'ultimo attacco decisivo al contratto nazionale, ai salari. E questa la parità di bilancio in Costituzione, questa nei fatti venne assunta persino dalla segreteria nazionale CGIL e CISL, quando ci fu l'attacco all'articolo 18 della Fornero, quando ci fu la liquidazione delle pensioni da lavoro, altra cosiddetta riforma che avrà un'implicazione enorme dal punto di vista della salute.
Oggi su questa questione ti rendi conto che chiedono ai lavoratori
che
hanno
versato aspetta Ettore, uno dei motivi di rottura è il fatto che noi chiedevamo, all'epoca Landini dal palco di manifestazioni lanciava: noi non ci fermeremo mai finché non verranno bloccate le leggi, ma invece non si è andati mai oltre gli scioperi di routine, oltre gli scioperi tradizionali. Questo modello di scioperi tradizionali forse funzionava negli anni 70, quando c'era una forza straordinaria che non veniva agita, ma che aveva una minaccia pesantissima sul capitale, sul patronato. Oggi non è più così, quindi o fai degli scioperi veri o assumi il modello francese di mobilitazione, che pure non sta vincendo, ma che ha messo in campo qualcosa davvero di inedito negli ultimi anni sul terreno sindacale, oppure non esisti, oppure sono scioperi di accompagnamento, per cui ti lavora la foglia di fico e dire: noi abbiamo detto che non eravamo d'accordo. Però nei fatti CGIL e CISL il 21 di questo mese si ritroveranno di nuovo con il ministro Poletti per fare dei piccoli ritocchi solo temporanei alla legge Fornero, una cosa vergognosa per cui il lavoratore dovrà farsi il mutuo per andare in pensione e dovrà restituire in comode rate ventennali quello che gli viene dato, e accettare così la Fornero. Quindi non siamo in un paese dove c'è una resistenza di massa ai processi. Questo è il punto è esattamente questo. I processi sono passati anche per la collaborazione, anche e soprattutto per la collaborazione addirittura preventiva delle grandi centrali sindacali, e questo è il tema di cui tutti i lavoratori devono averne piena coscienza, perché troppe volte c'è un mondo che fa tifoseria da stadio per un leader o per un altro, e senza poi vedere i fatti concreti.
Cioè, noi guardiamo la Francia, dopo cercheremo pure un contatto con un compagno che sta a Parigi, in cui la gente è scesa in piazza con una legge approvata e ha dato una risposta forte in tutte le città francesi, non solo a Parigi.
Certo.
e voglio dire, e la legge è già stata approvata, è già in vigore, e loro stanno ancora lottando affinché sta legge viene eliminata, e minacciano, anzi annunciano che vogliono proseguire. A noi sono passate queste cose odiose, cioè il fatto di chiedere alla gente che va in pensione dopo aver lavorato, perché il parametro è grave, deve avere almeno 35 anni, almeno 63 anni, se puoi andare in anticipo ti devi fare un mutuo che poi lo paghi per altri 20 anni, e i soldi che questa aveva accumulato, che fine hanno fatto? Nessuno gli fa domande su questa cosa, su questi diritti che erano stati non acquisiti, perché la legge i diritti acquisiti, perché era questo l'accordo. Bene, su questa cosa come si risponde a Nanna Trattà con Ballanzone, il ministro Poletti, che è responsabile proprio delle cooperative, delle cose, gente che ha trafficato nei peggio meandri, persino con Mafia Capitale se si trovano coinvolti.
Sergio, prima di darti la parola, io quando leggo nell'intervista a Landini sul Manifesto che il 29 settembre terminerà la raccolta di firme per la legge di iniziativa popolare della CGIL per la Carta dei diritti universali del lavoro, un nuovo statuto delle lavoratrici e dei lavoratori che rovescia l'idea che sia l'impresa il soggetto più forte a determinare le condizioni di chi lavora. Io, guarda, se non fosse drammatica la cosa, mi viene da ridere. Tu mi devi dire come questi signori pensano di determinare una cosa di questa fatta quando non sono stati in grado di difendere
con una proposta di legge di iniziativa
che c'era.
Con una proposta di legge di iniziativa popolare con Parlamento che è quello che c'avemo, insomma, ecco.
Certo, però attenzione sulla Carta dei diritti. La cosa è ovviamente è abbastanza surreale, sono d'accordo con quello che dici. La Carta dei diritti che la CGIL ha propone al Parlamento di assumere non è il ritorno allo Statuto dei diritti del lavoro, non è il ritorno alla legge 300 integrale che avevamo con l'articolo 18,
certo,
come garanzia vera della difesa del proprio posto di lavoro rispetto anche all'esercizio del diritto sindacale, all'esercizio del diritto alle proprie opinioni politiche. Questa cosa non c'è più. La Carta dei diritti della CGIL è sostanzialmente l'adeguamento dell'organizzazione al nuovo modello, quindi da questo punto di vista ha avuto apprezzamenti persino da Forza Italia, dalla Lega e da tanti altri, perché esattamente non si pone il tema di ricostruire i diritti del singolo lavoratore, ma di fare una sorta di carta generale dei diritti del lavoro rispetto anche a partite IVA e quant'altro, cosa per carità sicuramente importante, ma io sono, essendo un nostalgico delle lotte sociali, diciamo quelle rigorose e coerenti, continuo a pensare che il lavoro debba essere riportato nell'alveo dell'applicazione del contratto nazionale, non nel fatto di invece riconoscere un elemento quasi di povertà, come c'è una parte del lavoro che sono figli di un dio minore, le imprese possono decidere se tenerlo a partita IVA, se assumerlo, se tenerlo precario. No, quindi l'operazione della CGIL ha queste caratteristiche, è una cosa per dare un po' di lavoro ad apparati che non fanno più nulla dal punto di vista della lotta sociale.
Diciamo che fa la stessa politica pure quando c'è stavi tu, da anni che la CGIL è stata quella che ha controllato il conflitto, l'ha oppresso, l'ha sostenuto, qualche volta ha dato lo sfogatoio dell'iniziativa per poi riportarsela indietro. Io non voglio andare molto molto indietro, ma basta ricordarsi 1984 la questione dei punti da Scala Mobile con il segretario Lama, che mentre la gente si mobilitava per il referendum lui andava in televisione e sosteneva l'abolizione. Insomma, voglio dire, il ruolo della CGIL è stato sempre così. Noi abbiamo sempre criticato a tanti compagni,
per carità,
ma che ci perdete tempo, perché questa è una cosa che non si cambia, insomma, ecco.
Sì, non c'è dubbio, però è un po' diverso, siamo un'organizzazione che quando c'è i contratti cercava di tenere a bada la pressione operaia come era negli anni 70, portando a casa comunque dei risultati che miglioravano la condizione.
Un conto era un'organizzazione 60,
che mette i lavoratori uno contro l'altro, quindi io penso che ci sia stata una degenerazione ormai irreversibile della CGIL, è un crollo negli ultimi anni
c'è stata una degenerazione progressiva già nell'ultima fase degli anni 70, Sergio. È chiaro che il contesto era diverso, è chiaro che le forze in campo erano diverse, è chiaro che c'erano dei partiti diversi, però quello è stato l'avvio di un processo che ci ha fatto arrivare ad oggi.
Non c'è dubbio, sono d'accordo su questo. Ripeto, le operazioni della Carta dei diritti, l'ipocrisia sindacale è una cosa.
No, ma
veramente...
Sergio, scusami un attimo, perché è bene anche interloquire. Io sono d'accordo su te che la Carta dei diritti è un po' come un pannicello caldo, ma io manco quel pannicello caldo penso che gli diano con questi rapporti di forza, con questa scarsa audacia, a meno che non facciano comodo a qualcuno che c'ha in testa un disegno.
Hai ragione, non gli danno neanche quello, però c'è un effetto immediato. Qualche settimana fa è stato sottoscritto un accordo CGIL Cisvil Confindustria, un avviso comune per il governo sul tema degli ammortizzatori sociali. Tra le righe di quell'accordo una parte rilevante è riservata ai licenziamenti. CGIL e Cisvil hanno concordato con la Confindustria le modalità per la ristrutturazione, che non sono neanche più chiamate ristrutturazioni, ma sono semplicemente una fase di transizione industriale. Cioè quello che Renzi non è riuscito a fare sui licenziamenti collettivi, che pure voleva fare con la delega o la legge delega al Jobs Act, l'hanno fatto CGIL e Cisvil con Confindustria. Forse il governo non recepirà mai però c'è un effetto immediato, cioè le segreterie nazionali CGIL e Cisvil hanno detto al padrone, hanno concordato col padronato come si licenzia chiavi in mano, e queste cose hanno un impatto concreto. Forse la carta molto probabilmente ha ragione, oltre che essere un pannicello caldo, questo Parlamento discuterà di tutto tranne che della carta dei diritti di lavoro della CGIL, però c'è un effetto immediato, c'è un effetto sulle pratiche, sulle politiche, un effetto rapporto col padronato, cioè loro sanno che tu non rivendichi più la stabilizzazione del rapporto di lavoro, non fai più la lotta alla precarietà, che tu hai adeguato e hai accettato il modello derogatorio, il modello della contrattazione di ricatto e restituzione. Queste cose hanno un effetto immediato nelle aziende, certo, dove i lavoratori cercano di difendersi e migliorare le condizioni.
Certo, quindi questo peggiora persino le cose.
Certo, peggiora le cose, certo, perché c'è un adeguamento. Adesso, voglio dire, avete sentito tutti, i giornali ne parlavano abbondantemente ieri, dei tre dirigenti della UIL, tra cui il segretario generale della UIL, indagati per abusare le risorse degli iscritti, e bevevano champagne in crociera, la difesa è che loro in crociera facevano una riunione di lavoro sostanzialmente. Beh, cioè il livello di degrado,
le riunioni di lavoro sulle crociere sono molto appetite, molto caratteristiche. Si lavora bene in crociera, no?
Si lavora bene in crociera, infatti dovremmo esportarlo come modello per tutti, il modello di lavorare in crociera, diciamo. Ecco, io potrebbe essere una rivendicazione che probabilmente la UIL potrebbe accettare, questa, viste le ultime vicende. Ma a parte questo è una cosa indecente. Noi eravamo a Piacenza a piangere e a promettere vendetta sociale per l'omicidio del Salam, e questi si difendevano delle accuse di aver mangiato ostriche e aragoste e champagne.
No, perché poi pensa che sia del semplice moralismo questo. No, questo invece la dice lunga.
No, questo non è moralismo. Questo non è moralismo.
Questo invece la dice lunga.
L'indignazione è determinante in politica, secondo me. Se non si ha la capacità di mantenere l'indignazione, che l'indignazione poi porta alla rabbia e poi porta alle iniziative, beh, allora cosa resta? L'analisi? Per l'analisi, è pure importante, ma non è sufficiente.
Bene, ti ringraziamo, chiudiamo, perché vogliamo pure.
Grazie a voi.
Senti Parigi, speriamo che sta rabbia si manifesta e si sviluppa e si organizza.
Speriamo, ci lavoriamo, ciao. Dobbiamo lavorarci. Certo, ciao.
Adesso mette il pezzo, perché cercheremo di parlare con Parigi per chiudere questa parte.
ti lamenti, ma che ti lamenti, picchiano bastoni e tira fuori i denti. Tu ti lamenti, ma che ti lamenti, picchiano bastoni e tira fuori i denti. Tu ti lamenti, ma che ti lamenti, picchiano bastoni e tira fuori i denti. Un servo tempo fa vincia una piazza, pregava a Cristo un cruci e cinicia. Cristo lume pagioni mi trapazza, mi tratta come un cane per la via. Si piglia tutto con la sua manazza, manco la vita mia, dici che è mia. Distruggila Gesù, sta malarra. Distruggila Gesù, fallo per mia, fallo per mia. Tu ti lamenti, ma che ti lamenti, picchiano bastoni e tira fuori i denti. Tu ti lamenti, ma che ti lamenti, picchiano bastoni e tira fuori i denti. Cristo mi risponde dalla croce, perché si sono spezzati di tua razza, chi vuole la giustizia si la faccia, nessuno ormai più la farà per te. Testa bassa, ascolta bene sta sentenza mia, che io un chiurato un cruci non saria. Se avessi fatto ciò che dico a Dio, che io un chiurato un cruci non saria.
Ecco, io penso che bisogna cominciare veramente a tirare fuori i bastoni e darli dentro i denti, non fammo vedere i nostri, ma spaccare i denti di chi ce magna. Avevamo cercato di metterci in contatto con la Francia, ma ho un numero di telefono che mi dice parolacce, non le capisco. Probabilmente c'è una segreteria telefonica.
Non ti dice parolacce, parla in francese.
In francese, per me sono parolacce perché non le capisco. In ogni modo abbiamo in linea Vincenzo. Intanto sicuramente Vincenzo ha ascoltato la radio,
sì, no,
e dirà pure qualcosa sul lavoro, però lo sollecito in particolare in questa ultima parte di parlare un po' e sviluppare il ragionamento della manifestazione che ci sarà il 24 sabato prossimo a sostegno del popolo martoriato dei curdi, che poi si lega al popolo dei palestinesi, dei popoli che vengono
oppressi.
Ma oppressi, è una manifestazione a sostegno dei curdi e della prepotenza e della Turchia, ma è simbolica per tutti gli oppressi del mondo.
Sì, no, non solo importante aver fatto questa finestra lunghissima, perché ovviamente a Sifune, ricordando che ci sono 4 morti al giorno nella brutale statistica, anche noi non è che siamo tutti i giorni sul pezzo, come si dice, quindi immaginatevi se non è giusto aver impegnato la trasmissione su uno degli argomenti decisivi di questa storia che continua a essere drammatica in virtù che la restaurazione capitalistica morde da tutte le parti e non c'è una risposta generale ma neanche parziale. E prima considerazione molto veloce, perché se no non voglio prenderti di altro spazio. Avete saputo, sappiamo che non so qual è il giorno, ma su Ciampi addirittura hanno deciso la giornata di lutto nazionale. Ma di che stiamo a parlare?
Domani, credo.
Ah, domani, ma pensate a che livello sono arrivati: non fanno una giornata di lutto nazionale sui morti sul lavoro, non fanno una giornata su tutte le disgrazie che avvengono, sulle vicende ovviamente umane, civili, eccetera, la fanno su un personaggio delle istituzioni. Voi direte, ma de che te indigni? È delle istituzioni, quindi le istituzioni si fanno i cazzi loro, come si dice, insomma, no, eccetera. Ma osannare questa figura molto sbiadita, molto grigia, evidentemente, oltre tutte le responsabilità che ci ha avuto per condannarci all'euro e a quant'altro, voi capite bene. E lo voglio mettere in paragone appunto con quanto avvenuto a Piacenza, quanto avete ricordato dei tre morti nella giornata di ieri, eccetera. Ma di questo si parla, insomma, no? Ovvero, se non ne parla Radio Onda Rossa e qualche altra radio comunitaria, eccetera, non se ne parla mai. Ma voglio aggiungere, ovviamente, eccetera, che dopodomani, martedì, a Napoli, proprio in merito a queste vicende, ci sono 5 lavoratori della Fiat di Pomigliano, tra cui il più conosciuto è Mimmo Mignano.
Ce l'avevo in scaletta, me l'ero scordato.
Meno male. Mimmo Mignano, che subiranno il processo d'appello per un licenziamento che in primo grado hanno perso, in virtù di aver sceneggiato quello che tutti i giorni i lavoratori sono, cioè stanno in croce sia se sono licenziati, stanno in croce se sono cassa integrati, stanno in croce se stanno a lavorare come ormai automi, abbassando la testa, non rivendicando più nulla in virtù della repressione generale, e che il ricatto del lavoro ha pesato come paura generale. Stanno in croce, a maggior ragione, se sono portatori di handicap, se ovviamente sono gli esclusi della situazione. Stanno in croce se non hanno mai lavorato in qualità di disoccupati organizzati dallo Stato. Beh, avendo fatto l'immagine dello stare in croce, l'avevano fatto 4 anni fa di fronte a quel luogo di perdizione e di infamità che è il presunto stabilimento della logistica, dove la logistica non c'è mai stata e dove sono stati confinati 360 lavoratori per lo più di sinistra ma anche handicappati, pensate la scienza padronale dove arriva, in cui gli dava solamente la cassa integrazione e li ho buttati nel dimenticatoio, eccetera. In questo dimenticatoio, tra 4 e 3 anni fa, morirono di seguito 5 lavoratori. Morirono come? In questo caso abbiamo parlato di Piacenza come assassinio, qui invece si suicidarono, perché era incompatibile con la loro essenza umana la perdita totale della dignità, la estrapolazione della loro natura, e quindi non sopportavano di essere stati allontanati, deportati, fuoriusciti ovviamente da una situazione in cui anche nel martirio della fabbrica c'era un elemento di socialità, c'era un elemento di fratellanza, c'era un elemento di classe. Tutto era venuto meno, ma l'atto più esagrando è che l'ultima suicida, Maria, a lungo di una depressione ovviamente da queste vicende, 4 anni e mezzo di cassa integrazione e buttata in reparto confino, si è suicidata dandosi una 10ina di coltellate. Beh, questi nostri compagni e fratelli di lotta, Mimmo Mignano e gli altri, Antonio, Marco, Severo, eccetera, hanno dapprima, nel momento, 2 giorni dopo del suicidio di Maria, allagato con una vernice rossa tutto l'ingresso del presunto stabilimento della logistica dove erano confinati, e ci si sono buttati dentro a significare la mattanza dei lavoratori. Ripresero le immagini Il Mattino di Napoli, altre televisioni eccetera, e la mandarono in corso, e quello già meritarono un provvedimento disciplinare. Successivamente, il giorno del funerale di Maria ovviamente eccetera, organizzarono sempre lì davanti la messa in croce e si misero su una croce di legno ovviamente eccetera a testa ciascuno. Infine misero in croce il pupazzo di Marchionne a significare chi era il boia della situazione, che in qualche misura sarebbe toccata più a lui che agli altri questa storia. Beh, tutto questo ha meritato il licenziamento, perché lesivo del buon nome del Marchionne con amministratore delegato della FCA, e lesivo ovviamente della fiducia che la Fiat non riponeva più in questi lavoratori. Del resto non l'aveva mai riposta, perché Mimmo Mignano era arrivato al quinto licenziamento, quindi da mo' che non c'aveva più fiducia, aveva rivinto sempre le cause, per cui era stato ristabilito all'interno, come dire, della fabbrica, ma mai a lavorare, quindi per un periodo aveva preso lo stipendio senza lavorare, ma un brevissimo periodo. Ecco, di questo si tratta. Primo grado, gli asserviti ovviamente della magistratura del lavoro, che non dà mai un sussulto quando c'è queste vicende, che addirittura la Procura della Repubblica di Piacenza dice che è un incidente stradale invece di almeno aspettare, no? Invece eccetera eccetera, ha dato ragione alla Fiat, ma da tempo ormai memorabile, da quando i lavoratori hanno abbassato la testa, in primis l'hanno abbassata in quel lontano 1980 nel dicembre davanti alla sconfitta della Fiat, e poi mano a mano è stata sempre più una rovinosa sconfitta. Avete citato ovviamente la perdita della scala mobile, ma eccetera eccetera, è stata una rovina completa, e negli ultimi 15 anni vedete, è stato un disastro, non c'è una rinascenza ovviamente da nessuna parte, se non qualche piccolo focolaio che porta ad occupare le fabbriche. Ecco, io mi pongo rispetto per esempio alle morti sul lavoro del perché bisogna fare lo sciopero, ovvero, punto interrogativo, lo sciopero andrebbe pure fatto, ma è possibile mai che invece c'è una rituale giornata, o addirittura lo scempio infame del sindacato CGIL Cisl che fa un'ora, ma insomma, invece di andare a occupare la fabbrica, di porre immediatamente la risoluzione del problema che ha causato la morte, il ferimento, la patologia eccetera eccetera, non è possibile. Perdo pure una giornata di lavoro per la fratellanza, importantissima eccetera, ma che tanto il padrone il giorno dopo fa quello che cazzo gli pare, perché non ci mette mano, non mette mano alla borsa per risanare ovviamente quello per cui non doveva succedere. Avete sentito, no? Sì. Tutti i tecnici dell'Ilva che hanno detto non doveva succedere, era impossibile, i mortacci vostri.
No, hanno detto candidamente, Vincenzo, che avrebbero dovuto aspettare mezz'ora che arrivava la gru per l'imbracamento, che è un fatto rituale.
Certo.
E lui è stato istigato dal capetto di turno di questa cooperativa a iniziare il lavoro. Prima dell'imbracamento, anche quello è un assassino.
Se no c'hai paura di perdere il posto del lavoro, quindi andrebbe incriminato ovviamente il capo che gli ha ordinato ovviamente un errore fatale, ovviamente eccetera, e che quindi ha un concorso in omicidio, in questo caso si tratta. Bene, volevo solo finire per questa cosa di Mimmo, che appunto il 20 martedì dalla mattina alle 9:30 al Tribunale di Napoli si farà l'appello, c'è una mobilitazione a carattere generale, oltre che napoletana arriveranno anche altri lavoratori da tutte le parti, e chi può raggiunga ovviamente questa storia, perché merita tutto il sostegno, la solidarietà, e non sappiamo come va a finire, perché dicevo, da tanto tempo ormai, da 15 anni, da quando non c'è più un sussulto eccetera. Questa è una causa ricorrente, e per cui i lavoratori devono farci pure una riflessione sopra. La causa ricorrente è che è sufficiente questa formuletta per dire non ho più fiducia in te, non corrispondi al mio stato di fiducia, hai leso il buon nome dell'azienda, il mio personale, è una causa di licenziamento costante. Ormai l'80% tribunali del lavoro si sono uniformati a questa infame regola, ovviamente senza guardare nei fatti la concretezza, eccetera eccetera, come in questo, dove hanno preso posizione non solo i lavoratori dal basso, eccetera, ma centinaia e centinaia di artisti, di scrittori, di giuristi, eccetera, non ultimo Monio Vadia, Ascanio Celestino, Celestini, che ha fatto un bellissimo pezzo, ci sta facendo sopra un pezzo teatrale, come lo ha fatto del resto Monio Vadia, ma tutto questo ancora non trova la quadra, perché la quadra la trova solo se i lavoratori rialzano la testa e cominciano a pestare duro, e come tu avete messo la musica, che ti lamenti, che ti lamenti, caccia un bastone, non tira, e tira fuori i denti, perché se non è questo, purtroppo continueremo a leggere di queste vicende. Manifestazione del 24 settembre, manifestazione a sostegno della Rojava minacciata dall'ingresso delle armate turche, a sostegno della resistenza curda nel territorio turco, dove tra uccisioni, deportazioni, arresti, si sta addirittura sostituzione dei sindaci, minando la stessa autoctonicità delle popolazioni, e con tutta la resistenza esterna e interna dei curdi a sopperire a tre fronti armati: il fronte con l'ISIS, il fronte americano che appoggia ovviamente i cosiddetti siriani liberi, e il fronte con la Turchia. Voi direte: perché gli americani? Ma perché gli americani fanno il doppio gioco: da una parte, per un periodo ovviamente hanno appoggiato con gli aerei quello che facevano i curdi, invece costantemente a suon di sacrifici. Ma poi qui ognuno lavora a geometria variabile, ovviamente, eccetera. Si fanno i beati affari loro, perché vogliono mantenere non solo lo scacchiere che hanno nel Mediterraneo, eccetera, ma una futura spartizione ovviamente di quel Medio Oriente diverso da quello che l'abbiamo conosciuto. Manifestazione che quindi invoca anche la liberazione di Öcalan, perché lo ritiene indispensabile per un processo ovviamente di alternativa in Medio Oriente, a proposito di quanto ha suggerito e di quanto viene applicato col confederalismo democratico in Rojava, dove quella rivoluzione viene già applicata. Sono tre anni ovviamente che esiste la Rojava, e quella fraternità tra i popoli, le religioni, le culture, e la redistribuzione dei mezzi di produzione e la redistribuzione del reddito è un caso reale che viene studiato un po' dappertutto e viene ostacolato un po' da tutti. Ecco, si è dato vita a questa immediata necessità, anche se non è mai immediata, visto che ogni giorno muoiono dai 40 ai 100 curdi a difesa della Rojava e a difesa e nella liberazione ovviamente della Siria dall'oscurantismo, dei tagliagole dell'ISIS, foraggiati a loro volta a geometria variabile dagli Stati Uniti, poi dopo quando gli Stati Uniti si accorgono che vanno pure contro di loro, e quindi eccetera eccetera, è una catena, voglio dire. Ecco, dentro tutto questo passaggio, appunto, la richiesta che proveniva dalla resistenza curda abbiamo solo che ottemperato, e a questa richiesta si è disposto questa possibilità di scendere in piazza il 24, raccolta veramente da molte istanze a livello nazionale. Non è mai facile fare una manifestazione internazionale, è difficile da tantissimi anni. L'ultima, ve la ricordate, è stata quella della Palestina del 27 settembre di 5 anni fa. E poi è molto difficile fare tutto questo anche all'interno delle formazioni antagoniste. Prevale ovviamente il livello delle battaglie che si fanno, vedi la casa, vedi l'ambiente, vedi quel poco di lavoro che c'è, vedi anche la logistica, e non si fa mai la sommatoria ovviamente che ad una vicenda di conflitto di classe qui da noi corrisponde a un conflitto armato e internazionale dall'altra parte. Quindi questo, però, invece in questa volta già sono 250 le associazioni, i collettivi, le reti, i forum che hanno messo mano a tutta questa vicenda. C'è per per un attimo anche la confluenza di tutto il sindacalismo di base, strano a dirsi ovviamente eccetera, ma meno male che c'è. C'è ovviamente le storie di coloro i quali con i curdi ci lavorano, li sostengono, quindi c'è la rete Kurdistan diffusa abbastanza in tutta Italia, insomma, che porterà a Roma una trentina di pullman, questo fino a questo momento è il risultato. C'è un conflitto con la questura in virtù del fatto che accampa una preesistenza di una manifestazione dei sordo muti nella stessa, più o meno nella stessa centralità, piazza delle Sedra fino a Santissimi Apostoli, pari ora, e che quindi sta facendo del tutto per ostacolare invece una manifestazione che abbiamo indetto collettivamente da Porta Pia, perché si possa circondare nel modo più vicino, anche se non te ce mandano mai sotto l'ambasciata turca, per ultimo non hanno mandato neanche la FNSI che protestava contro l'arresto diffuso dei giornalisti turchi e la chiusura di numerosissime testate, e che invece noi pretendiamo ovviamente che non solo passi da Porta Pia, arrivi a San Martino della Battaglia, dove si riesce a vedere lungo via Palestro l'ambasciata turca, e poi proseguire nei limiti del possibile senza ostacolarci con la manifestazione giustissima dei sordomuti che accampano ovviamente tutti i tagli sulla sanità, i tagli sull'assistenza eccetera eccetera e via di seguito. E su questo frappongono vari ostacoli, è la seconda volta che si va su in questura a perdere 4 ore di tempo e via di seguito. Ieri mattina abbiamo cercato di parlare col questore, il capo del gabinetto, ma le cose si protraevano a lungo, ci siamo dati un appuntamento per martedì mattina, dopo che lunedì ci sarà la riunione plenaria di tutte le realtà che qui a Roma sostengono ovviamente la manifestazione, per decidere ovviamente come siamo, quantomeno, se poi non vogliamo farci condizionare la questura, di dare l'indicazione che comunque Porta Pia non si tocca e che quindi da lì poi veniamo in piazza secondo i numeri eccetera e via di seguito. Questo è l'indicazione. Per preparare tutto questo oggi ci sarà una biciclettata, la biciclettata che parte dalle ore 15 da Ararat giù al villaggio globale e farà tutta Roma, passando per le varie vicende politiche nazionali e internazionali, per concludersi verso le 6:30, le 7. Chiunque voglia parteciparvi fa ancora in tempo, ci saranno le bandierine dello GPG, della resistenza curda e via di seguito. Martedì c'è la conferenza stampa alla Camera con cui si illustrerà quello che dovrà partorire ovviamente questa manifestazione eccetera eccetera. Giovedì c'è l'assemblea all'Università La Sapienza, a una delle aule di scienze politiche, a partire dalle ore 16, e venerdì si parteciperà alla manifestazione di Bagnoli. Bagnoli viene a Roma per sconfessare il commissario messo da Renzi, ovviamente per fare carne da porto, da porco di quella realtà, e ci siamo già detti con i compagni e le compagne di Bagnoli che parteciperemo insieme a tutto questo, e loro ci daranno reciprocità dormendo a Roma, parecchi di loro, e chi vorrà ritornare ritornerà invece il giorno dopo. Questa è più o meno la situazione generale. È chiaro che l'atto d'accusa va nei confronti del governo italiano, che al pari dei governi europei mantiene il PKK nella lista nera, nonostante sa che invece il PKK è quello che è il fulcro della resistenza sia in Kurdistan sia dovunque, ovviamente si pone come alternativa rivoluzionaria, e alla stessa stregua è contro l'Europa questa manifestazione per l'infame accordo che hanno fatto di recente ovviamente con la Turchia per mantenere le reti metalliche più alte, per mantenere sul territorio turco quella massa dei migranti, ovviamente dandogli un obolo molto pesante che è circa 6 miliardi di euro ovviamente, con cui la Turchia si fa il suo riarmo, e il suo riarmo lo impiega ovviamente nei confronti dei curdi, ma anche nei confronti dei profughi.
Va bene Vincenzo, ricordiamo l'appuntamento centrale.
Allora, ricordiamo l'appuntamento centrale che è alle ore, alle ore 14 a Porta Pia, perché ovviamente c'è bisogno di ritornare da parte dei 30 pullman e di quant'altri, e quindi prevedendo di poter terminare intorno alle 6:30 e cose di questa natura, quello è. Fatemi dire due parole perché oggi è anche un anniversario triste, purtroppo nella storia ce ne abbiamo tanti, però cade appunto questa domenica 18 l'anniversario di Sabra e Shatila. Lo ricordo proprio succintamente: nell'82 Israele volle, come dire, entrare a piè sospinto nella guerra civile libanese, a fianco ovviamente della falange cristiana di Gemayel, che era stato eletto con una truffa presidente della Repubblica, mentre aveva come opposizione tutta la resistenza palestinese, la sinistra palestinese ovviamente, eccetera, e c'è entrando le armate israeliane raggiunsero Beirut addirittura sotto il comando di Sharon. Sharon fu fermato ovviamente dagli Stati Uniti perché sennò si voleva accaparrare tutto il Libano. In quella situazione ovviamente Beirut semidistrutta dai bombardamenti, la resistenza sconfitta ovviamente, eccetera, in quell'occasione fu evacuata la dirigenza dell'OLPA, Arafat in testa, subirono quest'onta e furono trasferiti poi a Tunisi, e lì la diaspora continuava, eccetera eccetera. Ma l'elemento fortissimo che dette luogo al massacro di Sabra e Shatila, oltre 3.000 morti, tanti feriti, insomma, eccetera, fu quello per cui il Bashir Gemayel, questo rampollo della ultraborghesia, ovviamente falangista libanese, morì in un attentato. A quel punto Sharon, che era il comandante della piazza,
morì in un attentato, però gli successe il fratello Amin.
Sì, quindi ma quello venne dopo. In quel caso dette carta bianca, Sharon chiuse gli occhi, nonostante gli Stati Uniti gli avevano detto di non fare quello che invece ha fatto, lasciando carta bianca e facendo entrare ovviamente le falangi cristiane dentro il campo palestinese di Sabra e Shatila. Lì fu il massacro all'arma bianca, massacro col fuoco, eccetera eccetera, e il macello criminale che ne fu, appunto, oltre 3.000 morti, fu condannato dall'ONU come genocidio. Ma tant'è, appunto, l'hai ricordato tu, fratello, successo a quello. Sharon si ritirò poi dentro Israele, eccetera, e da quel momento il Libano è un casino della Madonna, insomma, eccetera, in cui, ricordiamolo, ci sono le armate italiane. Ma questo attributo ovviamente di tutte le famiglie, di tutti i combattenti palestinesi, eccetera, che perirono in quella situazione. E ricordo ancora felicemente la figura di Stefano Iarini, che su questo si è speso tanto fino a morirne, ovviamente, eccetera, quello di riportare in auge la memoria, appunto, di Sabra e Shatila, per cui ogni anno una spedizione va in Libano. Presumo che sia ancora in Libano in questo momento, un'altra quarantina sono scesi, ne ho conosciuti alcuni quest'anno che sono andati giù, e mi vorrei ricordare anche Maurizio Musolino, compagno che se n'è andato da qualche giorno, che ha speso tanto della sua vita anch'egli per a fianco dei palestinesi e della memoria di Sabra e Shatila.
Bene, dai, ci abbiamo ricordato pure questo di Sabra e Shatila, e questo è un altro spunto per quale motivo sia la trasmissione che abbiamo fatto sulla repressione, sui morti sul lavoro, noi, sia questa di Sabra e Shatila, sia il racconto della lotta eroica e rivoluzionaria che stanno portando avanti i propri culti, sono tutti motivi in cui la manifestazione dovrebbe essere oceanica.
Si spera,
e speriamo che la sensibilità dei compagni stavolta non rinunci, e così tanto ci saranno gli altri. Pensare di venire, di portare altra gente, affinché si comincia a dare una risposta a partire da questo contenuto di Rojava, che è una battaglia unificante, in cui non è soltanto una liberazione della propria terra, ma è un modello di società alternativo a quello che sta facendo tutti questi massacri. Penso l'importanza di questa manifestazione è che sia una riuscita vera. Pertanto ricordiamoci sabato dalle ore 14 a Porta Pia, e poi si vedrà, dipenderà tutto da noi.
È vero.
Più che dalla questura, se autorizza o non autorizza, ma dipenderà da quanto noi siamo in grado a tenere la piazza, a essere presenti veramente in massa, veramente fare una massa così critica da dargli un po' di sbando a questa situazione. Ti ringraziamo, Vincenzo.
Ciao, buona giornata.
Ciao.
Mandiamo uno stacchetto e poi andiamo verso la conclusione, Ettore.
E dedichiamo pure questo. Vabbè, c'è chi dice no a queste prepotenze, no ai morti sul lavoro, no allo sfruttamento, no all'invasione e al massacro dei popoli, e diranno pure probabilmente quando ci sarà il referendum, perché ci sono tanti no, un no che non può essere quello nostro etichettato a fiancheggiare D'Alema e Brunetta. A noi quelli ci fanno schifo. Noi, il nostro no non può essere legato a loro, anche perché pensiamo che dopo il no ci sarà sempre necessità di mantenere attivo il conflitto e le lotte. Senza questa condizione non ci sono no che tengono, anche perché moltissimi di quelli che seguono le battaglie che noi facciamo non hanno il diritto al voto, anche perché molti di questi sono lavoratori migranti. E noi dovremmo essere in contatto. Pronto, ci sei?
Ci sono.
Ecco, in contatto con Paolo, che sta in corso l'assemblea Abitare nella crisi. Lui è due giorni, ieri ci sono state due tavoli, ampia discussione di analizzare il che fare, come sviluppare il ragionamento, ha proseguito questa mattina, adesso sta per cominciare la plenaria. A lui gli chiediamo se è in grado, se c'è la possibilità di farci una sintesi di quale prospettive si prevedono per questa stagione politica che inizia, diciamo così, nell'autunno.
Allora sì, buongiorno a tutte e a tutti. La plenaria è in corso, sono uscito adesso dalla sala assemblea di Porto Fluviale, dove si sta svolgendo questo incontro nazionale. Ci sono molte città presenti e sono uscito mentre interveniva una compagna in rappresentanza della rete Campagne in Lotta, che stava proprio affrontando la questione che riguardava un po' la composizione sociale di questo movimento che si sta vedendo qui a Porto Fluviale. Cioè, la rete di abitanti della crisi è un insieme di esperienze e di lotte che ha una forte composizione sociale meticcia, per cui si sta avvicinando sostanzialmente alle mobilitazioni autunnali nella costruzione di un no sociale che non ha sicuramente il no al referendum come punto d'arrivo, ma è un no al governo Renzi e alle politiche sociali di questo governo, che coglie l'occasione del referendum per mobilitarsi. E per cui è chiaro che i compagni di strada che stanno in qualche modo evocando il no non sono amici di questo percorso, ma spesso invece hanno proprio governato sulle teste di chi si sta organizzando per mobilitarsi in questo autunno, e sono proprio i D'Alema o i Brunetta che tu evocavi, ma io ci aggiungerei anche Salvini con la Lega, che è stata ampiamente al governo con Berlusconi. Per cui diciamo che le dinamiche politiciste che si stanno sviluppando intorno al no al referendum non interessano a questa rete, ma interessa costruire un percorso di lotta e una mobilitazione ampia, larga, partecipata, conflittuale a ridosso del referendum stesso. È chiaro che queste decisioni verranno prese probabilmente il 1° ottobre, quando ci sarà l'assemblea alla Sapienza convocata per discutere proprio di questo, anche magari conoscendo la data del referendum. Qui stiamo più ragionando su come ripartire, come abitare nella crisi. Sostanzialmente stiamo proponendo di ripartire dal 31 ottobre. Il 31 ottobre del 2013 fu una giornata molto importante per i movimenti per il diritto all'abitare, un momento di conflitto molto alto. Le risposte, la reazione del governo fu durissima e anche la risposta giudiziaria fu altrettanto aggressiva. Siamo ripartiti da qui, cioè l'idea è lanciare dal 31 ottobre 10 giorni di lotta dislocata in tutta Italia, rideclinando le pratiche di riappropriazione, cioè sfidando sostanzialmente l'articolo 5 e le limitazioni che quella legge prevede sulle residenze, sulle utenze e su molto altro, e ripartire esattamente da quella giornata di lotta e da quel coraggio e da quel conflitto. E ogni città, ogni territorio declinerà le dinamiche di riappropriazione sul tema casa reddito e saprà in qualche modo costruire anche le condizioni per dare un contributo importante e decisivo al lancio della mobilitazione a ridosso del referendum. Si sta decidendo anche sostanzialmente di raggiungere più città possibili che magari sono in relazione con Abitare nella Crisi ma non ce la fanno a muoversi per motivi economici o per altre questioni, anche piccole città, anche piccoli territori. Faremo uno sforzo da questo punto di vista, ci stiamo organizzando e proveremo a coinvolgere il maggior numero di città possibili in questa 10 giorni di lotta di novembre e nella costruzione della manifestazione a ridosso del referendum. Abbiamo dato l'adesione alla manifestazione su Bagnoli che ci sarà il 23 settembre qui a Roma e la manifestazione a fianco del popolo curdo che ci sarà invece il 24 settembre. Due adesioni formali, ufficiali e anche la voglia di essere in tanti e in tante insieme in quelle due giornate.
Bene, insomma vediamo che le cose si muovono, no? Stamattina noi abbiamo parlato molto diffusamente dei morti sul lavoro e dell'uccisione dell'operaio egiziano.
Sì, è chiaro che anche durante la nostra assemblea è echeggiato più volte il dramma.
Anche perché dentro quell'assemblea molti sono lavoratori che stanno nella logistica a lavorare, insomma.
Sì, sì, sì. Il terzo intervento nella plenaria di oggi è stato proprio legato alla questione della logistica, è intervenuto un compagno che è proprio intervenuto su questa questione ricordando la relazione grande che c'è tra il mondo del lavoro precario, il mondo del lavoro della logistica, le occupazioni e la battaglia che si fa insieme spesso e che spesso ci ha visto repressi, per cui queste morti sono morti nostre, sono omicidi che vanno in qualche modo vendicati.
Bene, ti ringraziamo, ricordiamo pure che domani prosegue la giornata a Piazzale Clodio a partire dalle 9 perché
sì,
ci sono processi che vogliono ancora restringere questa cosa, ti riguarda a te, a Luca, e non riguarda perché è personalizzato, simbolicamente riguarda tutti quanti, le vittime siete voi, dovute all'esposizione di questi conflitti, ma un giudizio su di voi è un giudizio sul movimento che lotta in generale. Pertanto anche l'appuntamento di domani alle ore 9 a Piazzale Clodio è il proseguimento di queste, diciamo, due giornate, e facciamo l'appello a tutti gli ascoltatori di Radio Onda Rossa, ai compagni, a mobilitarsi, a chi è possibilitato domani mattina di partecipare pure a Piazzale Clodio.
Saranno presenti anche molte delegazioni a livello nazionale che hanno deciso di rimanere, di non ripartire, e saranno presenti in piazza insieme a noi. Oggi si svolgerà anche una riunione nel tardo pomeriggio proprio per affrontare queste questioni legate alle dinamiche repressive che non riguardano sicuramente soltanto Roma e che stanno vedendo molti compagni e compagne coinvolti e per cui si farà anche questa discussione.
E simbolicamente, ma materialmente sarà anche presente Nicoletta Dosio che sta girando tutta l'Italia violando le restrizioni che gli hanno imposto.
Sì, diciamo che i comitati NOTAV ci hanno detto che sceglievano questa data come tappa romana per il loro NOTAV tour, diciamo, per cui ci sarà una presenza anche militante, diciamo, di questo mondo in lotta. Io volevo approfittare del fatto che ero al telefono in trasmissione per ricordare anche l'assemblea pubblica che si svolgerà giovedì prossimo nel pomeriggio alle 18 davanti alla prefettura in piazza Santi Apostoli, Roma che non vuole che la città sia governata in termini di ordine pubblico, che teme sostanzialmente che in assenza di un governo politico, perché questo oggi stiamo vivendo, sia la questura a sostituirsi al governo della città. Per cui l'assemblea pubblica che lanciamo, stiamo chiedendo la partecipazione più larga possibile delle reti, dei compagni, delle compagne, di tutti coloro che dentro questa città hanno necessità di far ripartire una dinamica di conflitto e che continuano a pensare che le cose non si stanno risolvendo affidandosi ad un confronto e ad una relazione col Movimento 5 Stelle.
Bene, dico allora, l'assemblea è giovedì alle ore
18.
Alle ore 18 a diciamo Piazza Santa Apostoli, davanti la provincia. Speriamo che sia anche quella una segnale di partecipazione e di confronto tra tutte le realtà romane, almeno. Ciao Paolo, ci sentiamo.
Ciao. Grazie.
Allora, oggi abbiamo finito qua.
Certo.
Noi pensavamo altre cose, invece è andata, abbiamo toccato tutto, siamo riusciti magicamente, no? a far tutto e collegare tutto in un unico grumo, che è il conflitto capitale-lavoro. Il conflitto capitale-lavoro si combatte in vari fronti e bisogna trovare il modo che questi fronti cominciano a dare delle risposte adeguate e unitarie a questa situazione. Perciò
abbiamo cercato soprattutto di parlare dei lavoratori, cioè soprattutto dei quei lavoratori.
Beh, ma noi quello facciamo spesso, cioè non è che noi ci scordiamo del lavoro, però poi alla fine
dei lavoratori più offesi, più disagiati, più dimenticati.
Allora, alla fine, nel dare l'appuntamento a domenica prossima, vi ricordo gli appuntamenti. Oggi alle 3 parte questa biciclettata di iniziativa a sostegno del popolo curdo a partire da Piazza Ararat, cioè a Testaccia, andrà in giro per Roma a ricordare che della manifestazione che si terrà sabato da Porta Pia dalle ore 14. Ricordiamo che dopo, oltre il presidio domani a Piazzale Clodio, martedì c'è il presidio al Tribunale di Napoli per Mimmo Mignani e compagni, perché sono sotto processo per le cose che avete sentito. Ricordiamo che il 23 il popolo di Bagnoli, la parte di Bagnoli, quella che non ci sta, quella che dice no ai commissariamenti, verrà a Roma sotto Palazzo Chigi a dire che non vogliono essere commissariati. Pertanto ci sono tutte queste iniziative questa settimana che ci aiutano a arrivare a un'assemblea, speriamo ampia, partecipata e unitaria, il 1° ottobre all'Università di Roma, affinché si possa fare delle iniziative unitarie e generali contro questa controriforma referendaria. Non la sottovalutiamo, non avemo dubbi, tentennamenti su questo modo di scegliere e di decidere di stare o da una parte o da un'altra, per il fatto, perché sennò le cose poi proseguono come rullo compressore, vanno avanti.
Anche se nelle prossime puntate pure vengo anch'io, man mano che ci avvicineremo a questa scadenza referendaria, ovviamente si aprirà una discussione dove
no, non sarà una discussione tra il sì o il no,
però sarà una riflessione.
Una riflessione
su il movimento dei vari no che sono stati enunciati, i no sociali, che dovranno trovare, come dicevi tu, anche una serie di iniziative comuni e così via. Non è che faremo il referendum sul sì o no, che sarà un'espressione d'opinione,
un'occasione di confronto per tutte le materie che trattiamo normalmente da questi microfoni. Allora vi ricordo la necessità e l'urgenza, perché le bollette arrivano pure i bollettoni del conto corrente postale, che è il 61 80 40 01, intestata a Radio Onda Rossa, via De Voci 56 00 185, Roma. In questo modo si può fare un versamento a sostegno di questa radio, si può sostenere pure attraverso il sito www.ondarossa.info, aprire la voce sostieni, lì ci sono le modalità di poter sottoscrivere. Attivate questi numeri, queste procedure, perché la radio necessita di finanziamenti, perché la radio necessita di dare voce a chi non ce l'ha. A domenica prossima.
stessa giungla. Mal tradita altri occhi quando la sei lunga. Sempre sami e spesi, sempre pesi e corsi. Aprite cassaforti, borse fuori, soldi e risorse. Ne siamo geni e geni, diventano pazzi. Guarda che occhi, che capelli e quanti scazzi. Pazzi, perché vogliamo vincere, questo è il fatto. E vivere anche senza un contratto. Ricordi, Rosarno, quello sarà il destino. E una cassetta di cartone nel campo vicino. Il nemico è duro, è muro contro muro. Quando cade palinuro e ne ha preso il futuro. E noi cadiamo in tanti ma avanziamo in 100.000. Apprendimento, insegnamento insieme, serro le fila. La testa china, la comunità si raffina. Come va? Che facciamo stamattina? La vedo bene oggi, mica stiamo mogi mogi. Facciamo un giro al centro, rimettete gli orologi. Pare basta oggi, quanta gente all'assemblea. Dall'università al senato le migliori idee. Lì è rissa, polizia al solito ben messa. Pur sempre polizia per definizione. Gente fessa, premiamo sul portone in mezzo alle transenne. Ci vogliono i bei gesti oltre che le belle penne. È stato bello,
a voglia.
È stato bello,
a voglia.
E lo rifamo,
a voglia. A voglia.
Andate nelle scuole, formate i collettivi. Organizzate la rivolta, finché siete lì. Andate nelle scuole, andate nelle scuole. Che ammazzano più 10 penne che 10 pistole. Andate nelle scuole, formate i collettivi. Organizzate la rivolta, finché siete lì. Andate nelle scuole, andate nelle scuole. Che ammazzano più 10 penne che 10 pistole. E sai dov'è l'Akbar e dov'è Shiraz? E perché il petrolio va sul gioco, se il solare e il gas? Chi lo sa dove sta? Meglio non saperlo. Vogliono che lasci scuola e che ragioni come un merlo. Il cervello non lo ama, chi ha paura che reclama. Ma noi siamo Einstein e anche Dalai Lama. E anche Che Guevara e niente ci separa. Non c'è tetto alle iscrizioni, nelle ambizioni di chi impara. Così imparo arabo, cinese e portoghese. Così va il mondo, gira il mondo, abbiamo ste pretese. Se non c'è scambio, non c'è conoscenza. E lo scambio lo vogliamo adesso e non abbiamo più pazienza. Abbiamo sete di sapere, vogliamo bere. Ce ne faremo un mestiere, perché sapere è potere. Noi abbiamo scelto, non molliamo mai. La massa al massimo che sceglie è tra media set e
Sky. È stato bello,
a voglia.
È stato bello,
a voglia.
E lo rifamo,
a voglia.
A voglia.
Andate nelle scuole, formati collettivi. Organizzate la rivolta, finché siete lì. Andate nelle scuole, andate nelle scuole. Che ammazzano più 10 penne che 10 pistole. Andate nelle scuole, formati collettivi. Organizzate la rivolta, finché siete lì. Andate nelle scuole, andate nelle scuole. Che ammazzano più 10 penne che 10 pistole.
Like e solidale, noi la vogliamo pubblica. Like e solidale, a questi gli andrà male. Finché ci siamo noi la scuola sarà sempre pubblica. Like e solidale.
Sì, e io l'afferro il senso, lo afferro pezzo a pezzo. E leva il crocifisso e il minuto
ogni
di
volta
silenzio.
Che compri un prodotto israeliano,
a questi gli andrà male. La scuola sarà sempre ricca.
Quanti palestinesi contribuirò ad uccidere con il mio acquisto? Quanti bambini palestinesi contribuirò ad uccidere con il mio acquisto?
Esiste un modo per non restare in silenzio e per non essere complici del massacro israeliano. Boicotta tutte le merci prodotte in Israele e le imprese che investono in Israele. Quando è un prodotto tra le mani, guarda il codice a barre. Se inizia con 729, è un prodotto israeliano. Anche note multinazionali sostengono l'economia di guerra di Israele.
Nestlé,
L'Oreal,
McDonald's, Nokia,
Coca-Cola,
Timberland,
Caterpillar,
Barilla,
Lavazza,
Monini,
Biomare,
Ferrero,
Loacker,
Auchan,
Carrefour,
Rinascente.
Radio Onderosa, the alternative station in Rome, 87.9 FM.
Sabato 24 settembre, ore 14, Porta Pia. Manifestazione nazionale a sostegno della lotta di resistenza curda.
Contro l'invasione turca del Rojava, contro la repressione della società civile in Turchia.
Per il confederalismo democratico.
Contro il vergognoso accordo tra l'Unione Europea e la Turchia sui profughi. Per la fine dell'isolamento e per la liberazione del leader del popolo curdo, Abdullah Öcalan. Sabato 24 settembre, ore 14, Porta Pia. Manifestazione nazionale a sostegno della lotta di resistenza curda a fianco della resistenza del Rojava, Bani Libera.